Padre Radicale, vogliamo tornare ad occuparci di Ustica, del disastro del 19 dell'Italia nel giugno 1980. Come gli ascoltatori ben sanno, ce ne occupiamo anche nel nostro spazio speciale giustizia, ormai davvero da molto tempo. Ma vogliamo tornare ovviamente sul caso Ustica, perché proprio in queste ore si è chiuso con l'assoluzione di due alti ufficiali dell'Aeronautica Militare, col proscioglimento di altri due per prescrizione termini, il primo grado di giudizio del processo per la strage di Ustica, 24 anni dopo la tragedia di Ustica. Arriva dopo 3 giorni di Camera di Consiglio il verdetto della Terza Corte d'Assise di Roma. Assolti Lamberto Bartolucci, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, quando il 27 giugno 80 al 19 precipitò in mare davanti a Ustica, e Franco Ferri, all'epoca sottocapo di Stato Maggiore. Poi Corrado Melillo, ex capo del Terzo Reparto Stato Maggiore, e Zeno Tascio, responsabile del Secondo Reparto SIOS. Per i primi due la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 6 anni e 9 mesi di reclusione, 4 dei quali condannati per l'accusa di attentato agli organi costituzionali, con l'aggravante dell'altro elemento. Per gli altri due, invece, sollecitata l'assoluzione secondo comma dell'articolo 530 del codice penale, quello che era in passato l'assoluzione, insomma, per insufficienza di prove, per dirla facile. Vogliamo parlare di questa sentenza, di questa decisione con Andrea Purgatori, che salutiamo. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi.
Credo che non ci sia bisogno di presentazione. È facile immaginare i punti di contatto tra Ustica e Andrea Purgatori, che del caso se ne occupa ormai davvero da 24 anni, è il caso di dire. Allora Andrea, credo che, insomma, una riflessione si imponga, anche perché, e lo si evince anche dalle reazioni a questa sentenza, la sentenza di per sé, insomma, sembra essere piuttosto contraddittoria. È una soluzione che di fatto però sembra una condanna, tanto che in queste ore i generali preannunciano un ricorso.
Beh sì, naturalmente è una sentenza contraddittoria. Dunque diciamo che da una parte questi alti ufficiali vengono assolti per quello che una volta era diciamo così, con la giustificazione dell'insufficienza di prove, insomma, e da un'altra parte due di loro, che però erano il capo di Stato Maggiore e il sottocapo, cioè il suo vice dell'Aeronautica nel 1980, vengono, diciamo, esclusi dalla possibilità di una condanna per prescrizione del reato, reato che è stato derubricato, vale a dire che mentre nell'ipotesi accusatoria con la quale erano stati rinviati a giudizio veniva indicato l'impedimento che avevano provocato agli organi di governo e alla Presidenza Repubblica nello svolgimento delle loro funzioni, derubricando il reato a semplice turbativa nell'esercizio delle funzioni dell'esecutivo, insomma, diciamo che anche la pena sarebbe stata ridotta, ma di fatto comunque il reato è prescritto. Sono passati 24 anni, resta secondo me in questa sentenza un punto centrale, e cioè la prescrizione di questo reato riguarda la mancata informazione al governo, per l'appunto, della presenza di aerei militari non identificati la notte dell'esplosione del 19 Italia. Beh, insomma, mi pare che sia l'elemento centrale di questa vicenda, vale a dire, quella notte, al contrario di come l'aeronautica ha sempre sostenuto per tutti questi 24 anni, il D-19 non volava in un cielo, diciamo così, pulito, ma volava in un cielo nel quale c'erano aerei militari non identificati che si muovevano. Peraltro questa è una, diciamo, una conferma che è stata fatta direttamente dalla NATO, quindi diciamo che è una conferma al più alto livello.
Sì, tra l'altro questo lo si evince anche dal libro che tu hai pubblicato sull'ora di una guerra, che tra l'altro, colgo la palla al balzo e ricordo, è ancora disponibile, bisogna ordinarlo, ma insomma, per chi volesse fare un po' chiarezza anche dal punto di vista tecnico dello scenario, del cielo di quella notte, forse il tuo libro è uno strumento utile al caso. Allora, dicevo delle reazioni, Andrea, e qui appunto la sentenza è contraddittoria e di conseguenza le reazioni. Si va appunto, vabbè, la Bonfietti per i familiari delle vittime dice che questo era un po' il massimo ottenibile oggi dalla magistratura. C'è il generale Ferracuti che dice che la sentenza restituisce serenità
Ti posso
all'aeronautica.
interrompere un istante?
Certo,
Perché proprio
certo.
su questa reazione di Ferracuti, secondo me, bisogna ragionare un
Soffermarsi,
momento.
sì.
Nel senso che, dunque, intanto Ferracuti è l'ufficiale che nel 1980 firmò in qualità di presidente della commissione mista italo-libica la famosa, diciamo, indagine sul MIG libico. Quindi Ferracuti non è estraneo a tutta questa storia
Certo.
e come sappiamo quella relazione concluse che il MIG che era finito sui monti della Sila c'era arrivato perché il pilota decollato dalla Libia aveva avuto un infarto e con l'autopilota questo caccia era finito sui monti della Sila. La questione, come sappiamo, è molto controversa. Persino questo processo non è riuscito a stabilire se effettivamente cadde il 18 luglio o prima, come molti sostengono. E comunque la dichiarazione di Ferracuti non è una dichiarazione di esultanza. Diciamo che quando lui dice restituisce serenità all'aeronautica, beh, insomma, diciamo che si ritiene soddisfatto, ma comunque non grida alla vittoria, come è giusto che sia, perché poi questa sentenza non cancella appunto quella che dicevo prima, è l'ombra più importante, lo scenario, cioè quella notte c'erano aerei militari non identificati nello spazio aereo controllato dalla difesa italiana.
Che è appunto qualcosa di più di un teorema, che è lo scenario priore, insomma, per dirla facile anche a chi ha seguito su Radio Radicale tutte le fasi lunghissime
Esattamente.
dell'istruttoria della vicenda Ustica. Dicevo, reazioni contraddittorie. Il capitolo complesso, come sempre anche penoso nel senso etimologico del termine, del risarcimento. Il comitato studi dice ora risarcite l'aeronautica. Però l'avvocato Gamberini, giustamente, insomma, confermata come dire, il DNA, la consistenza dell'accusa, dice che il governo predisponga il risarcimento delle famiglie. È una conseguenza inevitabile di una sentenza un po' contraddittoria, Andrea?
Beh, intanto qualche mese fa c'è stata una sentenza del Tribunale Civile che ha stabilito un risarcimento di più di 300 miliardi delle vecchie lire a favore della compagnia Itavia che fu chiusa sulla base della presunzione che gli aerei erano
Sì,
privi di manutenzione. E quindi
certo.
questa è un dato di fatto non da poco, insomma, perché paga lo Stato, paghiamo noi, insomma, per quello che è successo. E per quanto riguarda il risarcimento, diciamo, ai generali, insomma, questa voglio dire, è una questione di schermaglia giuridica che credo andrà avanti ancora per molti anni. Resta il fatto che appunto nessuno può cantare vittoria rispetto alla questione centrale dello scenario che si configura come uno scenario di guerra e che questa Corte d'Assise non ha affatto smentito, anzi, nella sentenza di fatto conferma.
Comunque, mi pare, come tu ricordavi anche in queste ore, Andrea, non c'è dubbio che il problema dell'accertamento della verità è solo e soltanto politico, perché passi a livello giudiziario sono stati fatti, davvero innumerevoli in questi anni, dunque il nodo resta quello.
Ma il nodo è ormai da diversi anni politico, è stato fatto dal punto di vista giudiziario il possibile e credo anche l'impossibile. Sul piano politico invece diciamo che non si è andati mai fino in fondo, insomma io continuo a mettere il dito sulla questione libica, sulla questione Gheddafi, che secondo me è un capitolo che non è stato ancora mai raccontato né scritto, insomma Gheddafi e la Libia non hanno mai risposto a una sola delle rogatorie dei magistrati italiani, non hanno nemmeno accusato ricevuta diciamo delle rogatorie che erano state inviate alla Libia, ma quello che è più sconcertante è che noi abbiamo visto soprattutto nelle ultime settimane Gheddafi tornare sulla scena internazionale assolutamente immacolato, prima ha ricevuto Berlusconi a Tripoli, anzi nel Golfo della Sirte, e poi è andato addirittura a Bruxelles, e ha fatto una conferenza stampa insieme a Prodi che ha chiamato fratello e dopo aver liquidato le questioni dell'attentato di Lockerbie e dell'attentato all'aereo al DC-10 della UTA nel Chad, ammettendo di fatto una responsabilità della Libia. Noi dico come Italia, come governo, come governi, anzi, questo è importante sottolinearlo, perché la questione è cominciata con un governo di centrosinistra e si è conclusa con un governo di centrodestra, abbiamo, non dico contribuito, ma siamo stati davvero il motore di questo, diciamo, rientro di Gheddafi sulla scena internazionale. Lo abbiamo fatto proprio convincendolo ad ammettere la responsabilità per Lockerbie e per l'aereo dell'UTA. Bene, nella conferenza che lui fece, quando disse ok, noi pagheremo le vittime di questi due attentati, riconosciamo la nostra colpa, disse anche, però per la storia di Ustica, neanche per sogno, in quel caso noi siamo stati le vittime, anzi io ero il vero obiettivo. Bene, su questa vicenda il governo italiano non ha fatto, i governi italiani non hanno fatto nulla, cioè a Gheddafi hanno paura di chiedere che cosa è accaduto.
Senti, per concludere, abbiamo detto in queste ore generale Roberto Bartolucci e Franco Ferri, per i quali appunto di fatto sta in piedi comunque l'ipotesi di alto tradimento, e non sto a dire cosa quali provvedimenti prendevano su se stessi coloro che si macchiavano in altri tempi di questo comportamento, ma comunque su questo è scattata la prescrizione, diciamo, ma loro dicono, e guarda caso forse è sempre colpa dei giornalisti, che in base alle interpretazioni dei mass media, che non sono piaciute molto al gruppo di ex militari dell'Arma Azzurra, insomma anche in base, insomma, ai giornali, alla televisione, alla radio di queste ore, appunto Bartolucci e Franco Ferri hanno preannunciato il ricorso contro la sentenza di assoluzione pronunciata dalla terza corte d'assise. Vale la pena soffermarsi anche su questo o no?
Ma sì, vale la pena soffermarsi su questo, nel senso che, come dire, c'è sempre stato un atteggiamento, secondo me, sbagliato da parte, degli uomini dell'aeronautica coinvolti in questa vicenda, che hanno pensato fin dall'inizio che in realtà, diciamo, le questioni giudiziarie legate alla strage di Ustica fossero gestite dai mass media. Insomma, non sono i mass media che le hanno rinviate a giudizio. C'è una requisitoria, c'è un'ordinanza di 5.000 pagine nelle quali appunto si racconta di uno scenario di guerra e c'è una sentenza la quale dice: va bene, il reato è prescritto, quindi non vi possiamo condannare, ma voi avete taciuto una notizia importante al governo e avete turbato l'azione del governo su quella vicenda. Quindi francamente io non riesco a capire come si continui a insistere sul fatto che sono stati i mass media, diciamo, a inventare questa vicenda. La storia è molto semplice: c'è un aereo che è esploso, ci sono 81 morti, non si sa che cosa è accaduto, si sa che quella notte c'erano degli aerei militari non identificati in volo e che alcuni responsabili dell'aeronautica militare dell'epoca hanno taciuto questa notizia al governo. Mi pare che sulla base di questo si può fare qualunque ricorso e poi vedremo come andrà a finire.
Eh beh sì, anche perché da un'attenta lettura dei giornali di oggi a me sembra quasi il contrario, nel senso che appare davvero spesso la parola soluzione, forse la sintesi più felice magari è appunto il del Corriere della Sera o di Repubblica, insomma fu depistaggio ma i generali sono assolti, è difficile attaccare un titolo del genere
D'altra parte
in
sono
questo
passati
caso.
24 anni, ma diciamo che per Ustica siamo abbastanza fortunati, visto che per la strage di Piazza Fontana dopo 35 anni siamo ancora a un secondo grado di giudizio.
Senti, lo so che la domanda è da 1 miliardo di dollari o di euro, dipende perché anche qui lo scenario è confuso. Che succede da questo punto di vista nei prossimi anni, secondo te? Si riesce nei prossimi 24 ad avere qualche elemento di valutazione in più e qualche riscontro in più, o fra 48 anni ci ritroveremo a questi microfoni a parlare delle stesse cose?
No, secondo me la storia è, dal punto di vista giudiziario, diciamo, è chiusa, continuerà con ricorsi, con appelli, ma insomma non ci aspettiamo assolutamente nulla e non dobbiamo aspettarci più nulla, diciamo, sul piano delle indagini, a meno che non ci sia qualcuno che finalmente decide di aprire bocca e raccontarci qualcosa. La vicenda è aperta sul piano politico, ma insomma, siccome poi voglio dire sono ancora tutti quanti più o meno vivi e vegeti i responsabili dell'epoca, io credo che ci sarà poco da fare. Vorrei dire una cosa soltanto, che insomma, per esempio per quanto riguarda la storia del MIG, una testimonianza centrale è stata quella di un ex capostazione della CIA a Roma, il quale prima ha detto che l'aereo libico era caduto sulla Sila prima del 18 luglio perché lui aveva mandato i suoi uomini sul posto e mai si sarebbe sognato di mandarli se ci fossero stati giornalisti e fotografi. Poi ha smentito, insomma, ha dato quattro versioni diverse. Quest'uomo è l'uomo che fu perdonato da Bush padre il giorno prima di lasciare la Casa Bianca a Clinton, dopo che aveva dichiarato il falso per 7 volte davanti a un gran giurì americano e rischiava l'incriminazione di tirarsi dietro un paio di presidenti con l'impeachment. Quindi, insomma, queste sono, diciamo, le persone di questo processo.
Allora, c'è da capire anche come verrà celebrato, tra virgolette, il prossimo 27 giugno, il 24esimo anniversario. C'è già chi lo definisce come, ad esempio, il padre di una bambina, che è Roberto Superchi, una bambina che morì in quel disastro, già preannuncia che sarà quello l'anniversario della vergogna. Vedremo comunque se arriveranno nuovi elementi o meno e se appunto il nodo politico verrà sciolto, ma soprattutto in che tempi. Intanto, grazie Andrea Purgatori.
Grazie a voi.
E noi terremo ovviamente desta l'attenzione ancora per quanto possibile sul
Grazie a
caso
voi.
Ustica. Grazie e buon lavoro.
Ciao, grazie.